Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, che oggi in particolare si occupa di Somalia. Lo fa perché sono le notizie che giungono in particolare in questo caso dal nord del paese, ma non solo, in quello che viene chiamata la regione del Somaliland e del Puntland, arrivano notizie certamente non rasserenanti. Allora, non se ne parla molto, è il momento quindi che abbiamo deciso di dedicare una puntata monografica alla Somalia. Tra poco avremo tra l'altro ospite con noi la presidente dell'Associazione Donne Somale Emigrate in Italia qui con noi in studio. Prima però proprio di aprire un'ampia chiacchierata con la presidente, io ho anche il piacere di avere in diretta telefonica con noi dalla redazione di Misna Massimo Zaurrini, appunto di Misna, la nota agenzia stampa missionaria, per fare il punto proprio delle ultime notizie che arrivano dalla Somalia, in particolare dal nord. Innanzitutto buongiorno Massimo.
Buongiorno a voi.
Grazie della tua presenza con noi quest'oggi. Ecco, aiutaci allora a capire, a inquadrare quello che sta accadendo, le ultime notizie in particolare che tu hai a disposizione dalla Somalia.
Ma le ultimissime parlano della città di Lasanod sotto controllo delle forze del Puntland, ma la questione è Puntland e Somaliland, che sono due stati o regioni autoproclamatesi autonome nel nord della Somalia. Quando nel 91 cadde il dittatore Siad Barre e la Somalia si sfasciò completamente, quindi quello che noi oggi identifichiamo come Somalia è andata avanti con una sorta di stato retto dall'anarchia per anni, e ancora adesso, seppur esista un'istituzione governativa federale riconosciuta internazionalmente, poi parleremo del caos che in realtà c'è. Queste due zone nel nord della Somalia, il Puntland appunto e il Somaliland, si sono staccate, hanno creato delle amministrazioni autonome. Il Somaliland cerca anche un suo riconoscimento internazionale per evitare di finire nel caos del resto del paese. Queste due regioni, chiamiamolo questi due stati, in realtà si contendono da anni una zona di confine. Se fossero due stati riconosciuti si parlerebbe di una classica guerra di frontiera, cioè la zona compresa tra i confini di queste due regioni è contesa da entrambi, perché si chiamano le regioni di Sule e Sanag. Il Somaliland le ritiene, in base a vecchie carte geografiche di epoca coloniale, proprio territorio. Il Puntland le ritiene proprio territorio sulla base dei clan, delle famiglie che vivono in queste zone e che sono riconducibili ai clan che comandano in Puntland. In questi giorni ci sono stati combattimenti molto intensi tra gli eserciti di queste due regioni per il controllo di una città, Lasanod, che è il capoluogo della regione del Sol. È appunto questa zona contesa, combattimenti che hanno fatto diversi morti, che sono un po' calati di intensità ieri. Oggi, tra ieri e oggi, pare appunto che le forze del Puntland abbiano il controllo della città, ma insomma la situazione potrebbe riprendere ancora nei prossimi giorni. La tensione resta alta in tutta l'area, i civili sono fuggiti già nei giorni scorsi, nel fine settimana, perché insomma movimenti di truppe si notavano dalla settimana scorsa, quindi era abbastanza chiaro che qualcosa sarebbe accaduto.
Ecco, grazie Massimo per questa parte, diciamo, riguardante il nord. Invece parlavi, e con questo appunto poi chiudiamo la finestra proprio con Misna, il caos nel paese, che chiaramente non è purtroppo ancora terminato. Ecco, la situazione invece nel resto della Somalia, qual è lo stato attuale?
Ma la situazione è drammatica. Il nuovo inviato rappresentante speciale delle Nazioni Unite ieri, parlando di fronte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha parlato di un paese in ginocchio, e la Somalia è un paese in ginocchio. È un paese che è stato dimenticato negli ultimi 16 anni dalla comunità internazionale, non si capisce bene perché, abbandonato al suo destino. È l'unico paese al mondo privo di una vera entità statale e lasciato cominciato nell'anarchia più totale. Oggi c'è un governo di transizione appoggiato, riconosciuto dalla comunità internazionale, nato nel 2004, ma che stenta a imporsi, elevarsi come governo della Somalia, perché risponde a una serie di logiche claniche che tengono attanagliata un po' la politica somala, e che forse è il caso di sradicare, perché di andare oltre, di riuscire a trovare un modo per andare oltre, ma si fatica, e la situazione in Somalia è gravissima. C'è una crisi alimentare nel sud spaventosa, aggravata dalle alluvioni, ci sono i combattimenti a Mogadiscio e le violenze anche nel resto del paese. Insomma.
Ecco Massimo, perché abbiamo parlato di comunità internazionale, ultima domanda, il ruolo anche dell'Italia, ricordiamo agli ascoltatori, buona parte dei quali lo sanno bene, ecco, dal 1889 al 1905 fu protettorato italiano, dal 1905 vera e propria colonia fino al 1941, quando ci fu l'occupazione anche del Regno Unito, dal 1950 al 60 fu di nuovo un protettorato italiano, naturalmente nell'ambito delle Nazioni Unite, e poi finalmente dal 1960 indipendente. Quindi vediamo che chiaramente il ruolo dell'Italia in Somalia è stato importante, ci sono anche delle responsabilità in qualche modo da a cui tenere fronte. Ecco, come si sta comportando però l'Italia in questo quadro?
Negli ultimi anni, devo dire, sta cercando di risolvere la questione. L'accordo, l'intesa che ha portato alla nascita del nuovo governo è frutto sostanzialmente del lavoro di alcuni inviati del governo italiano, diplomatici, dello sforzo dei politici e diplomatici del nostro paese, che sono riusciti a mettere intorno a un tavolo una serie di rappresentanti. Ritengo che ci stia provando, e ci stia provando nel modo giusto, cercando di mettere tutti d'accordo e far comprendere a tutti che la Somalia in queste condizioni non può andare avanti. Certo, non è l'unico attore attivo sulla Somalia, e quindi un coinvolgimento più diretto, ma anche più corretto, meno viziato da interpretazioni strane, più pratico, anche di altri grandi attori internazionali, sarebbe auspicabile.
Bene, ringraziamo per questa analisi che ci ha fatto Massimo Zaurini di Misna, ringraziamo naturalmente lui e auguriamo a lui e a tutta la redazione buon lavoro. Grazie ancora.
Grazie
Massimo.
A voi.
Ecco, queste parole di Massimo Zaurini ci permettono proprio di introdurre la nostra graditissima ospite, presidente, diciamo, dell'Associazione Donne Somale Emigrate in Italia, Zeinab Ahmed Barahu, giusto. Quindi innanzitutto benvenuta, naturalmente, anche in questo momento in cui le donne, non solo le donne, naturalmente somale, musulmane, stanno vivendo il mese di Ramadan. Quindi ancora anche in questo senso un saluto a tutte voi. Ecco, Zeinab, hai sentito le parole di Massimo Zaurini. Dal tuo punto di vista, iniziamo proprio da questo, l'Italia si sta comportando bene come Massimo stava dicendo, oppure hai delle riserve in proposito?
Io ho delle riserve in proposito, perché l'Italia, come lei diceva, dal 50 eravamo sotto l'amministrazione fiduciaria, la Somalia, abbiamo preso l'indipendenza e dal 91 fino al 91 ci ha aiutato all'università, era uno stato amico, perché abbiamo avuto anche, e ci abbiamo tutt'oggi, almeno da parte nostra, delle profonde amicizie dei nostri due popoli. Però io vedo che l'Italia, la politica che sta facendo in Somalia, non sta prendendo una ripresa, e pensavamo che prendesse le redini della situazione della Somalia per portare anche di fronte alla UE, al mondo intero, perché è lei che conosce la storia di questo paese.
Ecco, Zeinab, ma allora per cercare di far capire a chi ci ascolta, qual è la situazione? Abbiamo parlato in parte del nord della Somalia, nelle regioni del Somaliland e del Puntland, e torneremo anche su questo aspetto. Però ecco, qual è la situazione oggi nella capitale, a Mogadiscio? Come si vive in questo momento a Mogadiscio?
Allora, a Mogadiscio si vive male perché il governo di transizione ha cercato di, almeno riconosciuto dalla comunità internazionale, di fare la sua parte. Però, come sapete, il paese è stato anche diviso, e che non hanno aiutato la parte del nord e del Puntland che lei sta dicendo. La Somalia va vista, a mio avviso, come un'entità unica. Quindi questo non è un problema creato dagli italiani, bensì dagli stessi somali. Questa è una critica verso il mio paese, che si sono divisi in diversi punti, claniche, che non aiutano alla nostra unità.
Ma c'è la possibilità reale di rivedere innanzitutto una Somalia pacificata, e naturalmente questo è l'auspicio, ma soprattutto unita? C'è realmente questa possibilità o ormai è troppo tardi?
E non è mai tardi. Io sono somala, quindi ho sempre la speranza. Come me, tutte le donne di cui sono presidente, tutta la comunità è sparsa in tutto il mondo. Ringraziamo anche tutti quelli paesi che hanno aperto le porte, tra cui anche l'Italia, però lo scopo non è quello di essere sempre sparsi, ma vogliamo una unità, vogliamo una Somalia unita come eravamo prima. E come diceva il rappresentante del MISNA, non parlerei io di stati, perché non sono stati il Puntland e la Somaliland, e non devono nemmeno dire che il problema sta a Mogadiscio, la capitale. Ovviamente è partita lì il problema, non possono lavarsi le mani, bensì devono cercare sempre di intavolare un discorso tra questi clan e di dire: vogliamo una Somalia unita. Io non credo che, se domani, né tantomeno accetti la comunità internazionale, vogliamo essere anche noi stati a parte, con quale economia, se si distaccano dal sud, che è anche un punto strategico della Somalia, con una capitale, Mogadiscio, dove sono nata pure io, che vorrei assolutamente che un domani si riprendano questi discorsi di ripacificazione tra le parti. Però quello che voglio è che il governo di transizione, che è riconosciuto dalla comunità internazionale, ha bisogno di essere aiutato su questo fronte. Non si può lasciare, perché la Somalia, la sua guerra, è una guerra dimenticata.
Ecco, perché a tuo giudizio però c'è questa dimenticanza? In fondo, anzi, la Somalia ha fatto, diciamo, le prime pagine dei giornali, soprattutto quando la si è voluta legare, no, al discorso del terrorismo internazionale, e però poi la si dimentica nel momento dell'aiuto. Per quale motivo?
Io credo che perché fa comodo. La Somalia innanzitutto, ci sono altri punti dove fa gola la comunità internazionale. Parlo dell'Afghanistan, parlo dell'Iraq. La Somalia non ha questo interesse di petrolio, di interessi comuni, quindi è diventato un punto dove tutte le comunità internazionali, pure chi può buttare quello che vuole. Quindi ricordiamo che sta diventando un immondizzaio anche su questo punto di vista. Alcune navi vanno a portare, chiedendo un disgraziato, chiamiamo somalo, per dare due soldi e buttare tutte le cose che vuole là. Quindi stiamo diventando oggi, che non vedo anche il motivo di questo interesse di buttare il problema sulla religione, di dire: ecco, sta diventando anche un focolaio per il terrorismo internazionale. Ma è voluto, se anche vogliamo sposare questa tesi, che per me non è vero, però è una cosa voluta. Quindi io mi appellerei alla comunità internazionale, che, se vogliono ancora una pace in Somalia, di dare anche una mano dal punto di vista economico.
Ecco, Zainab, per invece capire meglio anche la struttura anche sociale somala, quindi diciamo una domanda meno politica in questo caso, ma che poi ha anche i suoi riflessi politici, perché si parla appunto di clan in particolare, no? La Somalia viene molto identificata con questo. Ecco, come nascono in fondo questi clan? Come si suddividono? È effettivamente vero che si ragiona in termini di clan in Somalia? Perché?
La Somalia non nasce ora, il clan è sempre esistito, la religione è sempre esistita. Siamo anche uno dei paesi unici all'Africa, al mondo, che ha la stessa religione, che parla la stessa lingua, che ha le stesse tradizioni, che si veste in un modo uguale. Quindi non avrei mai pensato, mentre alcuni paesi dell'Africa si parla anche di 50 dialetti, quindi lei può immaginare quale fortuna abbiamo noi somali. E questo risveglio di questo demonio tribale non la capisco anch'io, però fa interesse, fa gola dividere in questa maniera, lasciare aperto in questa situazione, oppure parlare anche di corti islamiche. I musulmani siamo sempre stati, non c'è bisogno che un gruppo ci spieghi a noi qual è la religione musulmana, quindi si fanno gioco altre potenze internazionali.
Ecco, utilizzando una diciamo, frase comune, ecco, ma chi c'è dietro le corti islamiche a questo punto?
Io questo bisogna chiedere alle corti islamiche chi ci sta dietro, perché io non vorrei che ci fosse qualcuno dietro, vorrei vedere unita la Somalia domani. Quindi quello che chiedo, che posso chiedere alla comunità internazionale, è di dare una mano a quel gruppo organizzato del governo di transizione che può fare qualche cosa che già sta facendo, però se non gli si dà una mano, lei capisce che non può andare avanti.
Ecco, io prima chiedevo notizie anche a Massimo Zaurino, Massimo Zaurini, giornalista della Misna. Magari, ecco, avendo notizie dirette, magari da persone che abitano a Mogadiscio, nel resto della Somalia, ecco, qual è però la situazione proprio in termini di equilibri in questo momento tra Etiopia, tra corti islamiche? Ecco, qual è la situazione, per quello che lei può sapere, di controllo della Somalia? Chi ha il controllo?
Il controllo per me da quella parte di governo, da quella parte del sud, il governo di transizione è presente e sta facendo tutto.
Ha efficacia, diciamo, può agire con una certa efficacia.
Ha
diciamo.
Efficacia, però bisogna anche, ripeto, bisogna dare certo. Una mano, perché se non hai la polizia per organizzare, se non hai, come si dice, le scuole aperte, se non hai ancora, fanno quello che possono, ancora c'è possibilità, se non puoi aprire bene il mercato, se non puoi controllare poi dopo il porto. Tutte queste sono cose che sappiamo, non hanno niente il governo di transizione, bisogna aiutare che i paesi amici che vogliono che un domani la Somalia non muoia nella parte dell'Est Africa e poi anche per dare possibilità di convivenza nel vicinato, bisogna aiutarla.
Come si vive oggi a Mogadiscio? Ecco, una famiglia media a Mogadiscio, Come vive, come sopravvive? Si vive in una certa sicurezza o al contrario è estremamente tutto insicuro?
No, la sicurezza, se avessi detto oggi c'è sicurezza al 100%, non sarei credibile. E non può esserci perché lei, come sa, ci sono questi banditi che ogni tanto sfuggono dal controllo di giorno e possono creare, perché c'è sempre interesse certo. Per tenere in questo.
Però ecco, le famiglie in generale come vanno avanti?
Le famiglie vanno avanti, la vita va avanti, anche se l'Italia ci ha lasciato, ripeto, la vita sempre va avanti. La mattina vedi che portano a scuola quelli che possono, che le signore si alzano, che camminano, vanno al mercato, comprano quello che possono, si mangia, ogni tanto c'è il World Food Program o alcuni aiuti arrivano. Sì, la vita cammina, però siamo lasciati da soli per interesse dal punto di vista della comunità internazionale.
Ecco, quindi in questo senso questo è anche un quadro che ci può aiutare. Lei ha avuto modo di recarsi in Somalia recentemente?
Sì, io sono stata sono stata 2 anni quando ancora il governo di transizione stava a Jowhar, se si ricorda, e si stava benissimo a Jowhar, c'era un ordine, e c'era un problema per entrare a Mogadiscio, però il governo ce l'ha fatto, hanno detto ok, adesso andiamo a trasferirci a Baidoa per poter entrare e ristabilire l'ordine. Però se sei lasciato solo e non sei aiutato, non puoi vincere questi altri gruppi che ottengono aiuti da non so da quale parte, però la realtà è questa.
Quali sono gli effetti, in senso positivo se ci sono, in senso negativo se sono solo quelli, ecco, della operazione del 1992, che poi terminò nel 1995, cioè l'arrivo poi degli americani? Ecco, quella parentesi è stata una parentesi di cui non si ha traccia, oppure oggi se ne vivono ancora gli effetti, positivi o negativi che siano?
Ma sa, quando c'è sempre un intervento da parte dell'esterno, ci sono sempre gente che vuole ancora conservare i propri interessi, per cui c'è stato sempre un problema, c'è stato. Però pensavamo, se hanno sbagliato qualche cosa, anche mi permetto di dire, al 91 l'Italia e l'America, che erano presenti con quella con quell'intervento, pensavo che ci pensavano sopra un pochettino, si organizzavano meglio e si ristabiliva l'ordine. Questo non c'è mai stato.
La Somalia a livello religioso, abbiamo visto, c'è chiaramente una stragrande maggioranza musulmana. La parola tolleranza, ecco, è un paese, perché spesso poi noi siamo portati a giudicare tollerante, intollerante, bianco, nero, insomma, in questo senso. È un paese tollerante o ci sono rischi di intolleranza dal punto di vista religioso?
La parola tolleranza non mi piace assolutamente. Nessuno deve tollerare l'altro. Bisogna rispettare le altre religioni. Prova ne è che ne abbiamo sempre rispettato. Ci sono state le chiese, Sacro Cuore e un'altra. Io, la persona che ti parla davanti, ho fatto le scuole delle suore, quindi sono sempre state presenti nei nostri ospedali. Non abbiamo mai visto male un'altra religione. Tant'è vero che possono testimoniare tantissimi italiani, tantissimi preti, e ci sono state scuole italiane perché io ho fatto le scuole italiane dei preti.
E che ruolo può avere la Chiesa cattolica in un contesto come quello della Somalia oggi?
Fino adesso non si è mossa verso la Somalia. Ben venga, è aperto, ci facciamo un appello anche al Papa di fare e di mettere una buona parola.
Apriamo invece adesso una parentesi su, visto che sei anche presidente dell'Associazione Donne Somale Emigrate in Italia, ecco, come si sente una donna somala emigrata in Italia nel 2007?
Io mi sento...
Accolta?
Certo.
Discriminazione?
Sono di cultura italiana, quindi sono ben inserita. E ci sono anche delle difficoltà nei confronti degli immigrati, tant'è vero che questi ultimi giorni il dibattito è stato lavavetri sì, lavavetri no, ma io rispondo: non siamo solo lavavetri, siamo una comunità che, non solo la Somalia, ma la comunità degli immigrati e delle donne, il 60% sta facendo un lavoro utilissimo nelle case degli italiani. Stanno collaborando, mandando al lavoro delle donne italiane che usufruiscono del loro aiuto per crescere i loro figli, mantenere i vecchi, i disabili nelle case. Quindi non solo lavavetri.
L'ADO SOE, che appunto è l'acronimo per l'Associazione Donne Somale Emigrate, voglio anche lasciare subito il sito internet, le www.adosoe.org. Quali sono le finalità? Ecco, mi volevi correggere, prego.
No, adesso è giusto l'indirizzo. Lo scopo è questo. Dal 2003 io vivo qua in Italia da molti anni, e arriva la prima ondata degli emigrati. Abbiamo avuto una ottantina di persone cadute nelle acque di Lampedusa, morti. Abbiamo chiesto il governo uscente di onorare i morti somali e di portarlo a Roma, perché la comunità sta a Roma. Non essendo poi un'ambasciata o un consolato funzionante, abbiamo creato questa associazione Donne Somme le Emigrate, perché quelli che sono venuti pure sono la stragrande maggioranza delle donne che sono venute per lavorare, è nata soprattutto per lo scopo di chiedere i loro diritti di ricongiungimento familiare, di vedere un po' bussare le porte del governo italiano per dire: noi siamo somali, adesso abbiamo dei problemi a casa, siamo qua, fateci vedere che cosa fate nei nostri confronti.
Chi avesse intenzione, voglia di contattarvi, al di là del sito che abbiamo ricordato prima e che posso ancora ricordare, le www.adosoe.org, come può fare?
Può farlo con la nostra posta elettronica info@adosoe.org.
Ecco, è facile, quindi info, come spesso succede, @adosoe.org è il modo per contattare l'associazione Donne Somale Emigrate, di cui Zainab Ahmed Barao è presidente. Ospite, è stata con noi quest'oggi per parlare della Somalia. Tra l'altro, purtroppo non abbiamo webcam, perché altrimenti vedreste l'eleganza che solo le donne di alcuni paesi africani possono avere. Quindi questo è un complimento che,
grazie,
diciamo, faccio a Zainab Ahmed Barao.
Grazie a Lucas.
E ringrazio soprattutto per essere venuta con noi, di aver dedicato del tempo, sapendola molto impegnata. Non sarà, spero, l'ultima volta, perché tra l'altro la situazione in Somalia ci interessa molto, ci sta a cuore, almeno a noi, perché effettivamente non ci piace che sia dimenticata. Ringrazio molto, perché quello che è stato detto è stato materiale di sostanza su cui riflettere. Quindi ancora un saluto a Zainab Ahmed Barao, e con lei, attraverso di lei, a tutte le donne, non solo le donne naturalmente, somale presenti in Italia, e tanti 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 auguri alla Somalia. Grazie ancora.
Grazie Luca.
A me resta il tempo di salutare, di dirvi che la puntata di oggi, come sempre, la potrete ritrovare sul nostro sito internet, le www.105live.radiovaticana.org. Magari ritorna giovedì prossimo. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Saying, I love you. I hear babies cry.